Anno 494 a.C., dopo la disfatta subita l'Ade, i greci micrasiatici vengono definitivamente sconfitti dai persiani. Le città cadono ad una, soprattutto cade la città di Mileto che viene espugnata. La popolazione addirittura viene deportata in area mesopotamica. Questo è il triste destino di chi ha seguito Aristagora nella sua folle rivolta del 499 a.C. Un breve passo indietro, ora prima di procedere nell'esame degli eventi successivi al 494. Nel libro quinto, capitolo 105, una volta illustrata l'operazione di Sardi e descritta brevemente l'estensione della rivolta anche ad altre aree occidentali dell'impero persiano, ecco che Erodoto descrive quale fosse stata la reazione del re Dario alla notizia della rivolta. Il re Dario, racconta Erodoto, allorché gli fu riferito che Sardi era stata presa e incendiata dagli Ateniesi e dagli Ioni, e che il capo di quell'alleanza, il tessitore di tale trama, era Aristagora di Mileto, in un primo momento, si dice, non appena fu informato di questi fatti, senza tenere nessun conto degli Ioni, sapeva bene che loro quella rivolta l'avrebbero pagata cara, e noi potremmo chiesare così in effetti fu, domandò chi fossero gli Ateniesi. Quando gli fu spiegato, chiese il suo arco e, appena lo ebbe in mano, vi incoccò una freccia, la tirò in alto verso il cielo e, scagliandola in aria, esclamò: «O Zeus, che mi sia concesso di vendicarmi degli Ateniesi!» Ciò detto, ordinò a uno dei servi di ripetergli per 3 volte ogni volta che gli veniva servito il pranzo: «Padrone, ricordati degli Ateniesi». Sarà veramente accaduto? Potremmo chiederci quanto leggiamo qui nel capitolo 105 del quinto libro di Erodoto. Beh, Erodoto riporta questa informazione relativamente alla reazione di dare la notizia della rivolta di Aristagora e dell'appoggio ateniese con un legetai, non si dice, non sappiamo neanche, insomma, quale sia l'origine di questa informazione. Erodoto stesso, semplicemente attenendosi a quella che è una sua norma metodologica, potrebbe aver riportato questa notizia senza necessariamente credervi. Però, come vedete, insiste tutto sommato, no? Su questo dato, cioè sulla reazione di Dario. Certo, ci troviamo di fronte a un adattamento greco, Dario non si sarà mai rivolto a Zeus, questo è ovvio, però interessante il motivo della vendetta. Dario giura di vendicarsi, invoca la divinità ai fini della vendetta. E c'è anche questo ordine, no? Per cui un servo avrebbe ripetuto per 3 volte, ogni volta che veniva servito il pranzo: «Padrone, ricordati degli Ateniesi». Questo piccolo episodio, quando anche aneddotico e magari creduto tale anche dallo stesso Erodoto, serve a farci capire perché, dopo il 494 a.C., la storia dei rapporti tra greci e persiani si sviluppi proprio lungo la linea della ricerca di una vendetta da parte del Gran Re. Il conto con Atene, e potremmo aggiungere anche con Eretria, è dunque apertissimo. In effetti, già nell'anno 492 a.C., a 2 anni dalla disfatta ionica di Lade e della presa di Mileto, Mardonio guida una prima operazione persiana contro la Grecia. Un'operazione è questa che guadagna alla Persia il controllo della Tracia, quindi della costa settentrionale dell'Egeo, e dell'isola di Taso, siamo ancora nel nord dell'Egeo, e anche della Macedonia. Un'operazione che però si risolve con il mancato attacco ad Atene di Eretria, che pure dovevano essere, almeno ufficialmente, l'obiettivo dell'assalto persiano. Mardonio, di fatto, nella circostanza, in quell'anno 492, fu costretto a ritirarsi senza poter raggiungere la Grecia, e questo a seguito della tempesta che sul monte Athos distrusse gran parte della sua flotta, stando al racconto di Erodoto, e per la successiva sconfitta che il suo esercito rimediò contro i traci brigi. 2 anni dopo sono date Artafrene, in qualità di comandante, a guidare una nuova offesa persiana alla Grecia. L'operazione guadagna ai persiani il controllo delle Cicladi, l'isola di Nasso. Vi ricordate l'isola che Aristagora avrebbe voluto per sé? Bene, la città di Nasso è annientata. Quindi i persiani attaccano Eretria, la città espugnata, e Agli eritreesi tocca una fine analoga ai milesi che avevano voluto assistere nella circostanza della rivolta ionica, vengono cioè deportati in Oriente. Dopodiché è la volta di Atene. Ma Atene non cade. È l'anno 490 a.C. Atene vince, guidata da Milziade, appartenente alla nobile famiglia dei Filaidi. Gli ateniesi accettano, su sollecito, su iniziativa di Milziade, di scontrarsi in campo aperto contro i persiani. E lo scontro si ebbe appunto nel demo di Maratona, in Attica. Al fianco degli ateniesi ci sono solo reparti giunti da Platea, città della Beozia, vicino ai confini dell'Attica. È un clamoroso successo. Nessuno in effetti poteva aspettarsi che la piccola Atene, non del tutto sola, ma quasi, resistesse al grande persiano. Pochi anni dopo, nel 486 a.C. circa, Dario muore, evidentemente senza aver avuto modo di realizzare la vendetta che si era ripromesso di effettuare invocando la divinità. A succedere a Dario è Serse, e Serse, da buon figlio, si farà carico, nonostante certe difficoltà, si farà carico in ogni caso del progetto di vendetta che era stato del padre. E arriviamo così agli anni immediatamente precedenti il 480 a.C. Serse si dedica ad imponenti preparativi per l'attacco alla Grecia. Questa volta non vuole mancare il bersaglio. I lavori preparativi cominciano nel 484 a.C. Noi siamo all'anno 481 a.C., alla vigilia dell'attacco di Serse, in un tempo in cui i greci sanno per certo che Serse arriverà con un esercito sterminato. Leggiamo il capitolo 138 del libro settimo di Erodoto, l'anno 481 a.C. La spedizione del re, stando alle dichiarazioni ufficiali, era rivolta contro Atene, ma in realtà muoveva contro tutta la Grecia. I greci, che ne erano a conoscenza da molto tempo, non valutavano tutti la cosa nello stesso modo. Coloro che avevano concesso terre e acqua al persiano confidavano di non subire nulla di spiacevole dal barbaro. Invece coloro che non l'avevano fatto erano in preda a una grande paura, sia perché in Grecia non vi erano navi in numero sufficiente per affrontare l'invasore, sia perché la maggior parte dei greci non voleva prendere le armi, ma tendeva volentieri a schierarsi con i Medi. In questo capitolo 138 che abbiamo appena letto, Erodoto dà prova di una lucidità introspettiva e politica al tempo stesso straordinaria. Innanzitutto un distinguo che riguarda la natura di questa spedizione che Serse, figlio di Dario, si accinge a compiere. Ufficialmente la spedizione è rivolta contro Atene. Ufficialmente anche le operazioni precedenti di Dario erano rivolte contro Atene, e quindi da buon figlio, come si sa, Serse si fa carico dei progetti del padre. Però attenzione, si tratta soltanto di una dichiarazione di facciata. La realtà è ben più disarmante, è ben più inquietante. L'operazione in realtà è diretta contro la Grecia intera, quindi anche contro quanti dei greci non sono ateniesi. Come vedete, Erodoto è molto attento a distinguere tra una causa dichiarata, in un certo senso una causa ufficiale, quindi una specie di pretesto, e quella che è la causa reale, che è al tempo stesso anche causa finale, cioè l'obiettivo che Serse intende raggiungere. E i greci? Ecco che l'osservazione di Erodoto, sempre in questo capitolo 138, passa dalla delucidazione della natura della spedizione di Serse alla verifica, all'analisi, anche qui molto lucida ovviamente, dello stato psicologico dei greci. I greci sanno quali sono le intenzioni reali di Serse. Ecco, i greci nell'anno 481 a.C., che già sanno che Serse arriverà, perché i preparativi di Serse sono in corso dal 484, dice Erodoto, non valutavano tutti la cosa nello stesso modo. E questo è il dramma della Grecia. La Grecia è divisa. Non pensare allo stesso modo significa che alcuni accetteranno di buon grado l'arrivo dei persiani, altri evidentemente no. E quindi, prima ancora che che si giunga alla resa dei conti con i persiani, la Grecia si vede indebolita. C'è una specie di punta drammatica, se si vuole, in queste parole di Erodoto. I greci non valutavano tutti la cosa nello stesso modo. Un'unità di intenti sarebbe stata ben preferibile, ma non c'è. Ma vediamo come Erodoto descrive i greci spaccati. Da una parte ci sono coloro che, dice Erodoto, avevano concesso terre e acqua al persiano. Cosa significa concedere terre e acqua al persiano? Nel tempo antistante, Xerxes aveva inviato presso i diversi centri greci degli ambasciatori e questi ambasciatori chiedevano per l'appunto terre e acqua. Dare terre e acqua significava riconoscere sul territorio l'autorità del gran re. Molte città greche avevano risposto favorevolmente all'appello dei diplomatici di Xerxes. Costoro, per l'appunto, non avevano nulla da temere, sarebbero stati risparmiati dall'onda persiana. Il problema è per gli altri greci, coloro che sembrerebbero decisi a battersi fino in fondo. I greci che hanno risposto negativamente all'offerta dei persiani, anzi alla richiesta dei persiani più che alla loro offerta, e che dunque sarebbero decisi a battersi contro Serse e il suo esercito. Ebbene, costoro erano in preda, dice Erodoto, a una grande paura, endeimati megalo. Il testo greco suggerirebbe una paura che è in grado quasi di obnubilare le menti, ma la cosa ancora più inquietante è che questa paura ha una sua ragione logistica. Il problema è rappresentato dal mare. I greci, che vogliono battersi contro i persiani, sanno che le forze navali non sono sufficienti per affrontare Serse. E d'altra parte, questo schieramento greco antipersiano è uno schieramento fragile, nella misura in cui quegli stessi greci che non vorrebbero i persiani in casa in realtà sarebbero anche ben disposti a non prendere le armi e addirittura a schierarsi volentieri con i Medi, dice Erodoto. Il fronte greco antipersiano non soltanto è una parte della Grecia, una Grecia parziale, per così dire, è anche un'entità fragile che corre il rischio di perdere pezzi, di indebolirsi ulteriormente e di sgretolarsi. Proprio a questo punto conclusivo del capitolo 138 di Erodoto merita un'ulteriore piccola riflessione a margine, laddove Erodoto dice tendeva volentieri a schierarsi con i Medi, che altro non è che la traduzione di medizonton de proximus. Nel testo greco si fa riferimento al medizein, la medizzazione. Beh, la medizzazione è addirittura qualcosa di più complesso del semplicemente dare terra e acqua al gran re. Perché vedete, gli antichi conoscevano diverse forme di medizzare, o di medizzazione, cioè di passare dalla parte del persiano e di tradire in un certo senso la causa greca. Oltre a dare terre e acqua al gran re, che equivaleva a riconoscere, come prima si diceva, l'autorità del gran re sulla propria terra, si poteva anche dare rifornimento alle sue milizie, si poteva dare appoggio logistico e in qualche caso anche schierarsi al fianco del re e combattere. Quindi vedete come all'interno dello stesso capitolo 138 ci sia come una specie di climax, no? Prima si fa riferimento semplicemente al dare terre e acqua al gran re, e infine, a chiosa del tutto, si fa riferimento con questo medizonton nel testo greco alla medizzazione, che potrebbe addirittura preludere non soltanto a una non collaborazione con quanti dei greci vorrebbero combattere contro il gran re, ma addirittura un appoggio militare diretto e concreto alle milizie del Gran Re nella sua offensiva contro la Grecia. Capitolo 139. A questo punto sono costretto dalla necessità a esprimere un'opinione che risulterà invisa ai più. Tuttavia, poiché mi sembra conforme alla verità, non mi asterrò dal farlo. Erodoto interrompe la sua narrazione. Nel capitolo 138 ha dato un quadro generale della situazione, ha descritto la natura della spedizione di Serse, ha descritto il fronte greco spaccato, si diceva, non ha fornito un catalogo di quanti tra i greci avrebbero dato terre e acqua al gran re, e neanche un catalogo di quanti tra i greci non avrebbero dato terre e acqua al gran re. Nonostante questo, il capitolo 138 è analitico e completo, esaustivo nel descrivere la situazione globale. A questo punto però Erodoto si sente, dice, in dovere di esprimere un'opinione che viene Definita come invisa, il testo greco recita Gnomene Pifzonon, un'opinione che non risulterà gradita al suo pubblico. Qui Erodoto si rivolge addirittura al pubblico, interrompe la narrazione della spedizione di Serse, momento evidentemente cruciale, per esprimere un suo giudizio, a margine del quadro politico che è stato appena tracciato. E dichiara addirittura di non voler astenersi dal farlo perché la sua opinione gli sembra conforme a verità. Quindi Erodoto crede fermamente in ciò che sta per dichiarare. Leggiamo dunque il contenuto effettivo di questa sua dichiarazione, che tra l'altro è anche piuttosto lunga. Se gli ateniesi, atterriti dal pericolo che li minacciava, avessero abbandonato il loro paese, oppure senza lasciarlo e pur restandovi, si fossero arresi a Serse, nessuno avrebbe tentato di opporsi al re sul mare. E se nessuno si fosse opposto a Serse sul mare, ecco quello che sarebbe successo sulla terraferma, anche se molte linee di mura fossero state gettate dai Peloponnesiaci da un capo all'altro dell'istmo, gli Spartani, abbandonati dagli alleati, non per loro scelta, ma per necessità, dal momento che le loro città sarebbero state conquistate a una dalla flotta del barbaro, sarebbero rimasti isolati. E una volta isolati, pur avendo compiuto imprese di grande valore, sarebbero periti gloriosamente. Tale sarebbe stata la loro sorte. Oppure ancora prima, vedendo anche gli altri greci passare dalla parte dei persiani, avrebbero concluso un accordo con Serse. E così, in entrambi i casi, la Grecia sarebbe divenuta soggetta ai persiani. Infatti non riesco proprio a capire quale sarebbe stata l'utilità delle mura costruite attraverso l'istmo, se il re fosse stato padrone del mare. Dunque, chi affermasse che gli ateniesi furono i salvatori della Grecia non si allontanerebbe dalla verità. Qualunque decisione delle due possibili avessero preso avrebbe pesato in maniera determinante sul piatto della bilancia. E avendo scelto che la Grecia restasse libera, fatta questa scelta, furono loro che ridestarono tutti gli altri greci che non si erano schierati con i Medi, e furono loro che, naturalmente dopo gli dei, respinsero il re. Una prima osservazione. Erodoto evidentemente sta dando per scontato che il suo lettore sappia come la spedizione di Serse andò a finire. Bene, lo ricorderemo adesso anche noi a scanso di equivoci. I persiani, incredibilmente, il caso di dire, dato il sovrannumero delle loro forze, furono sconfitti proprio da quella piccola Grecia che Erodoto nel capitolo 138 ha rappresentato divisa e fragile. Le battaglie che videro i greci trionfare sui persiani sono due: la battaglia di Salamina sul mare 480 a.C. e la battaglia di Platea sulla terra 479 a.C. Non considero qui la battaglia di Capomicale, sempre del 479 a.C., perché è altra questione, vedremo a tempo debito. E ora una seconda osservazione. Erodoto, avrete notato nel suo ragionamento, appunta la propria attenzione su Atene e successivamente su Sparta. Menziona queste sole città, quando in realtà il fronte antipersiano era costituito non soltanto da Atene e da Sparta, ma anche da altre città greche. Ora, con questa attenzione appuntata esclusivamente su Atene e su Sparta, Erodoto ci fa capire che nella sua opinione, ma anche nell'opinione del suo pubblico, i meriti principali del successo sui persiani aggressori spettavano appunto ad Atene e a Sparta. E qui potremmo chiederci: i meriti erano più degli ateniesi oppure degli spartani? Quale delle due città aveva salvato la Grecia nel 480-79 a.C., Atene o Sparta? Le osservazioni di Erodoto in questo capitolo 139 entrano a cuneo appunto in questo dibattito sui meriti superiori o degli ateniesi o degli spartani, dibattito che al tempo di Erodoto, siamo negli anni 40 e 30 del V secolo a.C., l'età di Pericle, doveva essere molto molto acceso. E per riflettere proprio per questo che Erodoto introduce le sue osservazioni annunciando all'inizio del capitolo 139 che sarebbero risultate sgradevoli a una parte del suo pubblico. Gnome Pifzonos. Vediamo adesso il ragionamento di Erodoto nei dettagli. Gli ateniesi avrebbero avuto tre possibilità prima dell'invasione di Serse, un'invasione che ufficialmente, vi ricordo, era diretta contro di loro, proprio contro Atene. 1. Abbandonare la Grecia e andarsene altrove. 2. arrendersi a Serse. 3. Combattere. Decisero di combattere e lo fecero sul mare. E questo fu decisivo perché altrimenti nessuno, dice Erodoto, si sarebbe opposto al re sul mare. A questo punto Erodoto fa un po' di fantapolitica, chiamiamola così. Cosa sarebbe successo se? Se, appunto, gli ateniesi non si fossero mossi sul mare contro il re, anche le più valorose gesta contro i persiani da parte degli spartani sarebbero state inutili. E qui verrebbe da pensare al gesto eroico di Leonida di Sparta dei 300 spartiati alle Termopili. Un bel sacrificio, degno di memoria, ma inutile ai fini della salvezza della Grecia. Senza Atene, addirittura, anche Sparta sarebbe perita contro Serse, o addirittura Sparta si sarebbe accordata con i persiani. In breve, 1. La guerra si risolse sul mare, e questo è conseguente a quanto dichiarato nel capitolo 138 sul fatto che i Greci, ancor prima che Serse scatenasse la sua offensiva, ritenevano il mare cruciale. 2. La battaglia di Salamina fu decisiva, e lo fu più di Platea, il confronto è implicito, ma c'è. Ergo, 3. Gli ateniesi sono da ritenersi salvatori della Grecia, e questo più degli spartani. Il raffronto è ancora implicito, ma presente. Dunque, Erodoto assegna la corona dei meriti del successo dei greci su Serse ad Atene e alla sua forza navale. Ovvio pensare che tra il suo pubblico i peloponnesiaci ed eventualmente gli spartani non fossero d'accordo. E per contro gli ateniesi del tempo di Pericle, fossero invece d'accordo. Ma che cosa sta succedendo? Erodoto, che illustrando la rivolta ionica, ha messo in evidenza anche con tono di rimprovero l'alleanza degli ateniesi con Aristagora e Milesi, dicendola l'inizio di tutti i mali, quinto 97, sottolineando l'ipocrisia degli ateniesi che si spacciavano per campioni di greci d'Asia, ma che in verità ricercavano facile bottino, ricordate l'iniziativa dell'attacco a Sardi. Adesso lo stesso Erodoto ritratta tutto e dipinge gli ateniesi come salvatori della patria? Forse Erodoto sta tentando un riequilibrio di giudizio? Le cose in realtà stanno diversamente, lo vedremo a tempo debito. Per il momento limitiamoci ad osservare come Erodoto, descritta puntualmente la situazione di fragilità politica della Grecia la vigilia della guerra di Serse nel 481 a.C., sottolinei quanto la scelta degli ateniesi, perché gli ateniesi potevano scegliere di porsi contro Serse per difendere la Grecia sul mare, fosse stata decisiva per la salvezza della Grecia stessa.